Fotografia europea 2022. Un'invincibile estate.
I Give You My Life, raccontato da Chloé Yaffé, autrice del progetto.
December 2012. Paris, République. The door slams.
Dicembre 2012. Parigi, République. La mia porta che sbatte è rotta. Il mio taxi è arrivato. È tempo di una nuova avventura. È ora di andare. Sto partendo per il Giappone. Settembre 2013. Tokyo. Fumo Tozawa. Incontro molte persone. Imparo a vivere qui. Sono passati già 10 mesi e sto appena iniziando ad abituarmi. Sto cercando di imparare il giapponese. Avrò bisogno di più tempo. Molto più tempo, a quanto pare. Ottobre 2013. Tokyo. Kabuchiko. Passo le notti nel quartiere a luci rosse. Sto affondando. Incontro persone di ogni genere, ma le mie notti finiscono al mattino con troppi shoku e troppi pochi ricordi. Una notte credo di aver incontrato un yakuza, ma presto mi rendo conto che è solo un semplice delinquente che sta cercando di fare sesso con me. E questo mi fa arrabbiare. Come riuscirò mai ad avere accesso alla donna che sto cercando? Marzo 2014. Tokyo. Fumo Tozawa. Tutte le porte che ho provato ad aprire sono chiuse. Ogni strada che prendo sembra essere un vicolo cieco. Sono depressa. Tokyo è enorme e io sono molto sola. Mi sento prigioniera. Tutti pensano che abbia perso la testa. Le persone che conosco mi chiedono di interrompere questo progetto. È troppo pericoloso, dicono. Ma non voglio mollare. So che devo essere paziente. Aprile 2014. Tokyo. Ginza. Da ieri sera ho cambiato nome. Mi chiamo Anna e ho 27 anni. È tutto falso, ovviamente. La mia vita è diventata una grande menzogna. Dove vivo, da dove vengo, è tutto un inganno. La prima volta ero molto nervosa. Mi chiedevo quali clienti sarebbero venuti e come si sarebbero comportati. Ma ho imparato in fretta. Come vestirmi, come pettinarmi, truccarmi e persino come sorridere. Quando tutto quello che riuscivo a vedere era oscurità. Stesse chiacchiere, stessi clienti, stesso whisky. Maggio 2014. Tokyo. Asakusa. Sto sudando. Fa davvero caldo e sto scattando foto dalle 6 del mattino. È l'ultimo giorno del Seniaya Matsuri. L'evento è noto perché è l'unica occasione per la Yakuza di mostrare i tatuaggi in pubblico. Ho conosciuto persone interessanti, ma non ho avuto molta fortuna nel trovare un reale contatto. Mi perdo per i vicoli. Così ho deciso di prendermi una pausa e di sedermi sul marciapiede. Mentre il sole sta tramontando, lui cammina verso di me, indossando un kimono. È attorniato da 2 guardie del corpo. Non sono sicura di chi sia finché non mi parla e mi invita a bere una birra. Ho appena incontrato il capo. Luglio 2014. Tokyo. Roppongi. Voglio essere prudente. Quindi scelgo un ristorante tra la stazione dei treni e la stazione di polizia. Devo essere preparata nel caso qualcosa vada storto. Stasera sono riuscita ad organizzare una cena privata con il capo. Entrerò e uscirò con un paio di amici e un terzo amico mi aspetterà nella zona. Penso di essere pronta. Però il cuore mi batte all'impazzata e la gola è secca. Sono arrivata al punto di incontro con 30 minuti di anticipo. Lui è già lì, con le sue guardie del corpo. Comincia a piovere. Loro rimangono fuori ad aspettare mentre noi entriamo al ristorante. Luglio 2014. Tokyo. Asakusa. Dato che ho pagato io, il conto dell'ultima volta, questa volta il capo vuole essere lui ad offrire. Mi assicuro di arrivare per tempo al punto d'incontro. Questa volta sceglie lui il posto. Quando arrivo, lui ancora non c'è, ma vedo subito le sue guardie del corpo in macchina. Mi avvicino e mi dicono di salire. La macchina parte e non so dove andrò a finire. Il telefono squilla e capisco che è il capo. L'adrenalina sale. Andiamo a mangiare fugu. È stata una strana sensazione mangiare questo pesce velenoso, che può essere fatale se non è preparato bene, con un boss yakuza. Luglio 2014, Tokyo, Asakusa. Oggi ci vediamo a pranzo. Uscendo dal ristorante, il boss mi tiene contro il muro e mi chiede di scegliere tra dare il mio corpo o dare la mia vita. Il tempo si ferma, non voglio mostrare che ho paura, anche se sono molto intimidita. Devo pensare in fretta, perché lui pretende una risposta. Ho deciso che non c'è una buona risposta, quindi gli dico che preferirei dare la mia vita. Mi guarda dritto negli occhi per qualche secondo, il secondo più lungo della mia vita. Poi sorride e mi dice che sono una dura. Dicembre 2016, Tokyo, Kawasaki. Noi tre siamo in una stanza. Dopo tutti questi anni di amicizia e tutte le nostre conversazioni sull'amore, sento che X ha iniziato a fidarsi di me. È un'atmosfera piacevole e rilassata. Quando si abbracciano, spero che sul letto avvenga la magia. Più forte, dico, e sento la tensione tra loro e diventiamo tutt'uno. La temperatura sale. In questo preciso istante capisco che questa è l'immagine finale.
February 2019.
Dicembre 2018. Osaka, Nishinari. Un uomo molto bello è seduto al bar. È evidente che non è un impiegato. Dopo qualche drink se ne va, mostrandomi i suoi tatuaggi che ha su tutto il corpo. Febbraio 2019. Osaka, Nishinari. Stasera ho un appuntamento con Taka. È piuttosto interessante, mi piace. Passiamo la notte insieme. Il giorno dopo mi chiede di diventare la sua ragazza. Ed è così che alla fine divento il soggetto di me stessa. Mi chiamo Chloé Yafé e sono una fotografa francese. Ho trascorso 7 anni vivendo e lavorando in Giappone. In quel periodo il confine tra la mia vita e il mio lavoro si è molto sfocato. Come risultato del periodo trascorso lì, ho prodotto un trittico. Il primo capitolo, I Give You My Life, Ti Do La Mia Vita, parla delle donne nella mafia giapponese che ho fotografato in diverse località del Giappone, ma principalmente a Tokyo. Okinawa Mon Amour è il secondo capitolo, una sorta di viaggio sentimentale attraverso il quale ritraggo i molteplici strati di Okinawa. Okinawa è molto diversa dal Giappone continentale. È spesso associata alle sue paradisiache località balneari, eppure l'isola ha tante sfaccettature. La presenza dell'esercito americano, con le sue numerose basi, ancora a 75 anni dalla Seconda Guerra Mondiale, è una forte impronta del passato che crea un'atmosfera di sospensione del tempo. Per 3 anni mi sono immersa e ho cercato risposte a una storia d'amore impossibile attraverso le donne che ho incontrato sull'isola. Le annotazioni anonime dal libro dei visitatori di Love Hotels sono diventate il filo dei miei sentimenti, per i quali altrimenti non riuscivo a trovare le parole. Il capitolo finale, Osaka Ben, è ambientato nel distretto di Nishinari. Osaka è nota per avere il più alto tasso di criminalità del Giappone, e ciò è in parte dovuto al distretto di Nishinari. Aka Kamagasaki, o Irene, avrebbe adorato come il governo ha cercato di rinominare il distretto per cambiare la sua immagine di baraccopoli. È un luogo che attira donne che desiderano ricominciare da capo, in cerca di un posto dove sfuggire a mariti violenti. Senza tetto, braccianti, prostitute, ex criminali, transessuali, anarchici, poeti ed emarginati abitano questo quartiere controllato dalla Yakuza. Lontano dal conformismo, dalla tradizione e dal giudizio, Nishinari mantiene le proprie leggi. L'emarginazione sociale delle donne della Yakuza e degli abitanti del distretto di Kamagasaki, ad Osaka. La marginalità speciale dell'isola di Okinawa e la meno conosciuta sottocultura sono parte integrante della complessità del paese. Cosa ci dice tutto questo del Giappone? Grazie per l'attenzione.
Thank you for listening.